erano tipi di questo genere, cioè uscivano di notte, di sera soprattutto, andavano nei locali, facevano i prepotenti col loro numero, acquisivano e hanno acquisito in quel momento storico il fatto di toccare con mano che potevano far paura. Erano giovani, perché Maniero nel 74 aveva 20 anni, ma facevano paura per il loro numero, perché erano armati e perché sparavano e perché intimidivano e paravano sulle macchine.
Da banditi a mafiosi, la storia della Mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta. È un podcast realizzato dal Centro di Documentazione d'Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira.
Incomincio a sentir parlare di Maniero, della banda, della Riviera del Brenta, del Piovese, quando ancora non ero in polizia. E cioè nei primi anni 70, più o meno 73-74, quando allora nei bar si sentivano queste voci che arrivavano, dove un gruppo di giovani, un po' potrebbe essere quello che oggi sono le gang giovanili che picchiano per le strade, che fanno rapine, che si riuniscono in gruppo e sono difficili da controllare anche per le forze dell'ordine, perché sono 10, 20, 30 e quindi minorenni. Allora il gruppo che faceva capo a Maniero, ai giovani intorno alle aree di Campolongo Maggiore, ma anche Campo Nogara, Vigo Novo, Saonara, erano tipi di questo genere.
La famiglia Maniero è di Campolongo Maggiore, una famiglia molto povera, costretta ad emigrare a Torino. Il papà va a lavorare alla Fiat, raccomandato dal parroco di Campolongo Maggiore, e dopo 8 anni di operaio alla Fiat ritorna a Campolongo Maggiore, perché non è vita quella. La parte che racconta Felice Maniero e la sua famiglia è una parte in cui incensa la mamma, il papà, brave persone, eccetera. È vero esattamente il contrario. Cioè, Felice Maniero non sarebbe diventato un capobanda se la mamma non lo avesse decisamente incoraggiato. Perché lo incoraggia? Perché capisce le potenzialità del figliolo e perché ha in casa un bandito che è suo marito, che non è all'altezza. È un uomo che beve in continuazione, che quando torna a casa picchia tutti. Felice Maniero si dimentica di raccontare questa parte, cioè la parte del papà violento, che picchia sistematicamente la mamma e i due figli, cioè Felice e la sorella Noretta. Il padre era piccolissimo delinquente, non so neanche se sia giusto dargli del delinquente. Faceva parte di quella schiera di persone che in Riviera del Brenta arrotondava. Bisogna anche qui fare una digressione. La Riviera del Brenta, come il Rodigino, in quegli anni è una delle zone più povere del Veneto. La stragrande maggioranza delle case non ha il bagno con acqua corrente in casa. La famiglia di Felice Maniero non è diversa dalle altre, vive nella miseria. E tutta la zona si susseguono furti di tutti i tipi, organizzati soprattutto da una banda che è guidata dal suocero, perché Felice Maniero ha sposato una donna la cui sorella ha sposato Giuseppe Pastore, che sarebbe suo cognato, e entrambi hanno avuto una figlia da queste due donne. L'uomo che comanda tutto è Rigato, detto il Nero, perché si vestiva sempre di nero visto la professione che faceva, cioè il ladro. E questo Rigato in tutta la zona mette in piedi una attività di furto che coinvolge tantissima gente. Da Rigato sono andati a imparare Felice Maniero, è andato a imparare Chessman, tutti facevano i ladri. Perché stiamo parlando di un periodo storico in cui il nord-est si avvicina alla ricchezza e proprio questo permette ai malavitosi di fare il salto di qualità. Fino al giorno prima, e torniamo al papà di Felice Maniero, i furti erano furti di generi alimentari, quindi assaltavano carichi di parmigiano reggiano, di olio, di vino, di roba del genere. Questa era la situazione in Riviera del Brenta.
lo ha detto lo stesso Maniero, loro non avevano voglia di lavorare, non erano dentro le istituzioni, erano fuori, erano out, erano uomini dove pensavano che la legge fosse quella loro, la violenza. Quando tu vedevi passare per dolo gente che si rincorreva in moto e si sparava, forse anche per emulazione, un po' come era il Far West, passavi in determinate aree e vedevi tutti i segnali stradali bucherellati. Cominciavi a riflettere, e infatti i carabinieri lo segnalano nel 74, danno questa descrizione di fatto dove la gente incomincia ad aver paura. Però è stato un momento in cui pensavano di chiedere estorsioni, ma poi di fatto l'estorsione nella riviera del Brenta in linea di massima io direi che non c'è stata. La loro voglia era soprattutto il denaro, la vita facile. Il denaro allora scorreva nella riviera, siamo ai primi anni 70, sorgevano i calzaturifici qua in maniera molto veloce, la gente aveva voglia di lavorare.
Perché Felice Maniero diventa forte nel Veneto? Perché lui inizia ad operare nel momento in cui c'è il boom del cosiddetto Nord-Est, e cioè nascono in Riviera del Brenta una quantità infinita di piccole aziendine. È il momento in cui nel Veneto c'è una partita IVA ogni 7 abitanti. Sono tutti specializzati in Riviera del Brenta in calzature, quindi fanno tomaie, suole, tacchi e così via, ovviamente tutto in nero, e contemporaneamente sta nascendo l'astro dei Benetton, anche loro con un meccanismo di franchising, quindi danno il lavoro all'esterno, e quindi le famiglie venete, che povere fino al giorno prima, che vivevano soprattutto di agricoltura, ma più ancora distinti, diventano improvvisamente ricche. A metà degli anni 80, 87-88, nella zona di Fossò non si contavano le Ferrari, non c'era solo Felice Maniero che aveva la Ferrari, se la compravano tutti, perché erano tempi in cui tutti avevano la macchina per le tomaie nel sottoscala, e quindi facevano il doppio, il triplo, il quadruplo lavoro. L'intera famiglia, cioè, lavorava per sviluppare, per far diventare grande il cosiddetto Nord-Est.
Però in quegli anni c'è un problema molto più grave. C'è un problema più grave, io lo conosco subito d'impatto quando entro in polizia, ed è l'avanzare del terrorismo. Nel 74, mentre queste cose accadevano nella Riviera del Brenta, nel 74, a Padova vengono uccisi due delle MSI che stavano nella sede come volontari, e sono le Brigate Rosse. E per la prima volta le Brigate Rosse rivendicano un omicidio.
In quell'epoca, erano gli anni 80, tra terrorismo rosso, terrorismo nero, Brigate Rosse, Comitati Comunisti Rivoluzionari, se ne occupavano di queste materie gli altri tre colleghi giudici istruttori, per cui quando io arrivai nell'82 nell'ufficio istruzione del Tribunale, mi fu dato come settore. Allora non era rigido come adesso criteri di ripartizione, però mi fu dato come settore da cui occuparmi omicidi, rapine, sequestro di persona, droga, ecco. Tenga presente che all'epoca non si parlava tanto di criminalità organizzata, era più che altro l'associazione a delinquere di quelle traffiche di stupefacenti. Quello era il reato più grosso, diciamo, a parte gli omicidi e cose di cui si occupava come associazione.
Da banditi a mafiosi, la storia della Mala del Brenta vista dalla parte di chi l'ha combattuta. È un podcast realizzato dal Centro di Documentazione ed Inchiesta sulla Criminalità Organizzata del Veneto e realizzato grazie al contributo del Comune di Mira.